questi suggerimenti della Quaresima, anche questa struttura, diciamo, del cammino di Quaresima, ormai lo conosciamo, ne abbiamo parlato anche il mercoledì delle ceneri, quando è partito solennemente il cammino, proprio ricordando questi testi delle tentazioni. E quindi in qualche maniera vogliamo nutrire questo cammino che supponiamo da parte di ciascuno di noi responsabile, e quindi ciascuno di noi su queste letture ormai si può muovere, lo sa, tutte le proposte che vengono fatte dalla liturgia, che vengono fatte dall'ascesi della Quaresima, che vengono fatte dalla meditazione della parola di Dio, e quindi credo che sarebbe anche offensivo continuare a insistere su queste cose. Ciascuno di noi ha lì tutti gli strumenti per camminare. Da parte nostra vorremmo arricchire, inserire in questo itinerario una predicazione ancora compatta, sistematica, che riguarda proprio l'annuncio pasquale. Sapete, poi se arriva il Sabato Santo e dice Cristo è risorto, vabbè, fai un po' di fumo, canti un po', ma a un certo punto dice, beh, cos'è successo, cosa vuol dire, no? E in realtà questo annuncio, che Dio lo ha risuscitato, appunto, questo annuncio esige soprattutto oggi tutta una serie di riflessioni, di comprensione su che tipo di testimonianza è, su cosa vuol dire, come fa a dirci Dio che Cristo è risorto. E dopo, nei riti della Settimana Santa, questo in qualche maniera si mostra, ma va via un po'. Quindi vale la pena di dedicare un itinerario al nocciolo della predicazione pasquale, che sta poi nel cuore della fede cristiana, cioè che Cristo è risorto, Dio lo ha risuscitato. E questo ci farà continuare un po' anche il discorso che abbiamo cominciato in Avvento, per cui alla comunità stiamo cercando di dare con questi itinerari almeno un inizio di ripresa sistematica del discorso cristiano, la narrazione circa il mistero di Gesù, una specie di cristologia raccontata, no? Ricordate, siamo partiti proprio di qua in Avvento, dicendo che il discorso cristiano parte dall'annuncio di alcuni uomini, di alcuni discepoli, i quali dicono appunto che Cristo, che è stato ucciso, che il Signore Gesù, che tutti hanno visto cosa ha fatto e che è stato ucciso, in realtà è vivo, abita presso Dio, è diventato Signore, è diventato il liberatore, il giudice della storia degli uomini e ritornerà per stabilire il regno di Dio sulla nostra terra. Il Signore ritornerà, questo era il messaggio dell'Avvento che abbiamo lavorato, no? Però è chiaro che questo messaggio suppone che sia risorto. Cioè, tutto questo suppone che egli non sia rimasto schiavo della morte di cui è stato vittima. E allora gli apostoli che dicono, guardate che il Signore è vivo e il Signore tornerà, stabilirà il suo regno, annunciano anche la resurrezione come un evento che è avvenuto. E lo attribuiscono a un intervento di Dio, Dio lo ha risuscitato, e raccontano dei fatti, hanno trovato la tomba vuota e è apparso a loro come loro appunto lo hanno visto. Ecco, questo insieme, questa testimonianza, vogliamo provare a scavarla una volta, vogliamo provare, perché parte tutto da lì poi, cioè tutta sta roba qui, sta in piedi sulla testimonianza degli apostoli, parte da lì. Allora proviamo una prima analisi, poi le altre domeniche analizzeremo la tomba vuota, le resurrezioni, le apparizioni, eccetera. Ma incominciamo a analizzare proprio la testimonianza degli apostoli, da cui parte tutto il discorso cristiano, da cui dipende la nostra fede. Come suonava l'annuncio degli apostoli? 7-8 anni dopo che è morto Gesù, pensate, Paolo, una decina d'anni al massimo, parlando ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, lo riassume così. Sentite bene, Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e apparve a Cefa e quindi ai dodici. Poi va avanti a dire che apparve in seguito anche ai 500, eccetera, in altre tre circostanze, l'ultima delle quali a lui stesso l'aborto, eccetera. Cioè, subito una decina d'anni dopo Gesù, l'apparve, il si è mostrato, faceva parte dell'annuncio apostolico. Cioè, questi dicono appunto che il Signore è apparso. Cosa volevano dire? Beh, l'intenzione prima, evidente, è quella di dire la loro veracità. Noi non annunceremmo la resurrezione di Gesù se non ne fossimo certi. E ne siamo certi perché l'abbiamo visto vivo dopo la sua morte. Però, se uno legge queste testimonianze, io ve ne ho letto solo una, bisognerebbe fare tutto uno studio di tutte, ma esce chiaro questo. La loro non è una semplice proclamazione di un fatto. Come dice, ve l'ho visto, l'ho toccato, mangiava, digeriva, era come prima. Non è questo che testimoniano. Anzi, questa è l'ultima preoccupazione che c'è in questi testi. Cioè, non hanno la nostra preoccupazione di dire, ma era davvero la pelle, la carne di Gesù mangiava, no? Non è questa la preoccupazione. Non lo annunciano appunto come un semplice fatto, ma lo testimoniano come una rivelazione, un evento di rivelazione. Gesù Cristo si è mostrato, dicono. Cioè ha preso l'iniziativa di rivelarsi, di rivelare il suo essere vivo, risorto, non più soggetto alla morte. E si è manifestato per rivelare un disegno di Dio, per rivelare l'intervento di Dio che lo ha risuscitato. Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse. Cioè, le apparizioni sono un'iniziativa di rivelazione di Gesù che manifesta un'iniziativa di Dio. Questa è la natura della testimonianza. E infatti, questa rivelazione è accompagnata, è legata a una missione. Cioè, non è appunto che Gesù appare a tutti. Se fosse apparso come il cadavere che ha ripreso vita, lo si vedeva, lo vedeva. No! Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, attenti, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dei morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo, di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza e chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Cioè questa apparizione, intendiamola appunto, questa rivelazione costituisce subito anche una missione. C'è questo ordine di missione, ci ha ordinato, precisa bene che gli apostoli sono costituiti testimoni di Cristo risorto, non tanto dell'evento straordinario di Dio al passato che ha ridato la vita a un cadavere, ma testimoni della nuova identità di Gesù risorto, quello di giudice escatologico, costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Cioè sono testimoni del fatto che è vivo e di ciò che questo significa, cioè l'inaugurazione degli ultimi tempi nella persona di Cristo. E cos'è che gli fa percepire questa rivelazione? Cos'è che gli fa vedere Gesù? Non è appunto il fatto semplicemente di aver visto un cadavere rinato, ma ciò che abilita gli apostoli a compiere questa missione è il fatto di essere stati compagni del ministero nei tempi della sua vita terrena e di aver mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione dei morti. Cioè, e il testo dice appunto degli Atti, lo dice chiaramente, i suoi testimoni sono stati scelti tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, cominciando dal battesimo di Giovanni. Attenti, non fino alla morte, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli è stato di tra voi assunto in cielo. Cioè la vita di Gesù è in qualche maniera estesa oltre la morte e la resurrezione, fino all'ascensione, perché questo è il lasso di tempo in cui Gesù si mostra come Signore. E fa vedere come tutta la sua vita precedente, la verità della sua vita precedente nascosta e oscura viene rivelata da questa manifestazione. E questo avviene nel corso dei banchetti post-pasquali con il risorto. In questa operazione profetica di rileggere le scritture, di celebrare l'Eucaristia nel suo nome, il risorto si fa vivo e rende chiara la storia di Gesù. Questo vuol dire che apparve. Questo vuol dire che è risorto. La testimonianza ha questa natura complessa, appunto. Gesù aveva parlato spesso del regno di Dio come di un banchetto e lo aveva prefigurato in numerosi banchetti durante il suo ministero, durante la sua vita, e in estremis, la sera prima di morire, in un banchetto aveva detto: non berrò più, non mangerò più se non nel regno. Quando gli apostoli appunto mangiano dopo la resurrezione, hanno appunto la rivelazione di essere seduti accanto a colui che è seduto alla destra di Dio. Hanno vissuto questa esperienza come l'anticipazione della loro presenza al suo fianco nel regno di Dio dove egli già stava. Cioè Gesù si è manifestato loro come Signore e Giudice, ed è di questo che essi sono stabiliti testimoni. Questa testimonianza fa degli apostoli dei profeti. Gli apostoli ricevono la missione non solo di testimoni, ma anche dei profeti. Non annunciano degli eventi che sono accaduti e basta, ma soprattutto sono incaricati di portare un messaggio, come i profeti. Hanno un messaggio da portare da parte di Dio che rischiara il senso di quegli eventi. E come i profeti non solo annunciano, ma esortano appunto il popolo a convertirsi e a credere per la remissione dei peccati. Questo spiega il carattere delle apparizioni. Mentre vedevano Gesù manifestarsi loro, ascoltavano Dio che ordinava loro di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Cioè la loro missione non è tanto quella di dire quello che hanno visto, ma di trasmettere la rivelazione che hanno ricevuto dalla parola di Dio. È una natura appunto profetica questa rivelazione. Non solo sono i testimoni di un fatto di visione, ma di un evento di parola. Essi testimoniano che la parola di Dio è stata loro rivolta e la proclamano. Mi sto portando su un sentiero complicato, vero? Perché noi la facciamo bella di dire: l'han visto, è vivo, è risorto. Provate a pensarci. Cosa vuol dire? Poi lui è sceso al cielo. Ricordate la prima predica, il discorso di Pietro ai giudei il giorno di Pentecoste. Secondo me, ve lo rileggo adesso perché illustra chiaramente la maniera in cui gli apostoli hanno compreso la loro missione di testimoniare. Rivolgendosi al popolo riunito, non si limita ad attestare il fatto della resurrezione, ma spiega il senso di tutta la rivelazione avvenuta in Gesù. Dunque dice così: Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, segni e prodigi che Dio stesso operò fra voi per opera sua. Avete presente cosa ha fatto Gesù? Ha predicato e ha fatto i miracoli, l'avete visto tutti, no? Dice Pietro. Dopo che secondo il prestabilito disegno di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ucciso secondo le scritture, secondo il prestabilito disegno di Dio. Ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte. E noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che gli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. È un'esperienza spirituale, è la presenza dello Spirito del risorto, appunto. Negli ultimi giorni, dice il Signore, affonderò il mio spirito su ogni creatura. Pentitevi dunque e ciascuno di voi si faccia battezzare per la remissione dei peccati. È tutto questo che costituisce la testimonianza di Pietro e degli apostoli. La parola che essi hanno ascoltato nella vicenda di Gesù. La parola che Dio ha rivolto loro attraverso Gesù. Parla attraverso la loro bocca e dice chi è Gesù. E attraverso la loro testimonianza Gesù si mostra, si comunica effondendo lo Spirito Santo promesso. Ciò che voi vedete, ascoltate, e Dio ha promesso attraverso i profeti di realizzare negli ultimi tempi. In questo senso, nella testimonianza è inclusa, come per noi oggi del resto, per molti versi, è inclusa un'esperienza mistica, cioè la resurrezione di Gesù, la sua presenza misteriosa tra i suoi, il dono dello Spirito, costituiscono un unico evento di rivelazione. E di questo evento fa parte anche l'esperienza mistica di essere in Cristo, con Cristo, di chi accoglie questa rivelazione. L'esperienza di vivere con Cristo, di essere in Cristo, di formare il corpo di Cristo, quell'espressione che ha inventato Paolo quando ha detto io sono quel Gesù che tu mi perseguiti, di essere il corpo di Cristo. E allora la testimonianza degli apostoli non è solo l'attestazione di un fatto osservato, ma è l'ascolto di questa parola e l'esperienza spirituale di essa. È questa esperienza interiore, la rivelazione di una parola di Dio all'interno del cuore e l'azione dello Spirito che dà la grazia di accoglierla. All'udire questo si sentirono trafiggere il cuore. Come adesso! Noi sentiamo un prete parlare, poi ripeteremo il gesto del pane, del vino, poi facciamo parrocchia. Ma in realtà per credere che Cristo è vivo, che Cristo è atto di presenza alla mia vita e che io gli sto dando la vita, occorre che questa parola sia detta a me nel cuore da Dio stesso e occorre che Egli mi dia la grazia di credere, mi dia il suo Spirito. Non procediamo sulla testimonianza apostolica con la visione miracolistica, che è stata bocciata dai Vangeli come luogo della rivelazione. Questa rapida analisi, questa prima rapida analisi, perché poi sentiremo cosa vuol dire la tomba vuota, cosa vuol dire le apparizioni, no? Ma questo primo ingresso, diciamo, in un'analisi grossolana della qualità della testimonianza apostolica, capiamo subito la complessità di questa testimonianza, la sua natura particolare, e ci fa capire la difficoltà dell'uomo moderno, storicistico, sperimentalista, la difficoltà che fa l'uomo d'oggi accettarla, in ragione appunto della coscienza storica, razionale, critica, che egli applica ai testi delle scritture, e anche per la verità in ragione di tutti i presupposti agnostici, razionalistici, che gli vengono da una cultura di questo tipo, addirittura da una cultura della morte di Dio. Immaginate una cultura che non crede neanche a Dio, se crede che Dio ha risuscitato Cristo dei morti e che qualcuno può esserne testimone. Qui si tratta di mettere in discussione la concezione che hai della realtà, mi pare. Non di andare a dire l'han visto, non l'han visto, o non ci credo. E ci fa capire questa prima analisi della testimonianza sul risorto, ci fa capire a tutti la natura particolare della fede che noi cristiani diamo a questa testimonianza. Cioè la nostra fede non è un assenso dato, una testimonianza umana, questa sarebbe credulità, la testimonianza umana data appunto al fatto della resurrezione. La fede in realtà è accettazione di questa testimonianza come comprensione del disegno di Dio, è l'accettazione della parola di Dio, della sua rivelazione e del dono della sua parola impresso nel nostro cuore. Quando tutto il nostro catechismo diceva non si può credere se non per grazia, voleva dire sta roba qui, se non c'è una mozione della parola di Dio dentro di noi, se Dio non parla veramente, tu non rispondi veramente, non credi. Puoi avere una concezione religiosa, puoi dare ascolto a questo o a quello, certo. È un'adesione all'evento di Gesù, dotato del suo senso, quello che Dio rivela agli apostoli quando li costituisce testimoni della resurrezione di suo figlio, come verità della sua rivelazione. E quindi è accoglienza della parola che Dio rivolge a noi attraverso la storia, i profeti, e che culmina nella vicenda di Gesù nel dono del suo Spirito. Beh, ovviamente il fatto della rivelazione è un elemento di questo complesso dell'apparizione, della rivelazione. E la cosa complicata è che la resurrezione, per un verso, è una realtà che si è prodotta nella storia, perché pretende addirittura di aprire la storia, di cambiare la storia. È avvenuta nella storia, per alcuni versi. Per altri versi, la resurrezione non appartiene alla storia, non dipende da evidenze mondane, il suo senso profondo è nascosto in Dio, è nascosto nell'avvenire che Egli promette alla storia degli uomini. Io saprò cos'è la resurrezione, in cui cerco di credere, lo saprò in qualche maniera, quando essa si sarà realizzata, quando in qualche maniera il futuro che Dio promette si sarà rivelato. Proprio per questo, tra la resurrezione di Cristo e la storia, c'è un rapporto dialettico, una tensione, c'è un circolo ermeneutico, come si dice, c'è un rapporto reciproco di comprensione. Cioè, la resurrezione, io posso dirmi cristiano che crede nella resurrezione, questo è concepibile solo all'interno di un senso escatologico della storia basato su una promessa. Soltanto se credo che questa storia è aperta al regno di Dio, che Dio realizzerà, posso dire Cristo è risorto. Se no cosa vuol dire? È il fatto di un mago che ha ripreso la vita. E d'altra parte il senso della storia è comprensibile solo se resta aperto da una promessa. In questo c'è un cerchio. Tu che neghi la resurrezione di Gesù, sei sicuro di conoscere la verità della storia degli uomini? O la verità della storia degli uomini è proprio legato a questo evento misterioso che ha aperto la storia a un suo compimento gratuito, secondo la promessa fatta ai profeti? Siamo qui. Né tu puoi dire, no, Cristo è risorto, io lo so, sono sicuro, me lo metto in tasca e me ne sbaffo di tutta la critica storica, che invece bisogna affrontare, bisogna accettare, con tutti i suoi limiti, con tutte le cose che non conosciamo, con tutte le cose che non possiamo dimostrare, appunto. O c'è questo atteggiamento, appunto, fideistico, che dice io ci credo e basta, non discuto, i moderni sono tutti increduli e basta. Oppure assumo l'atteggiamento storicistico, appunto, che dice sta roba qui non è dimostrabile, non è verificabile, io non ci credo. Ma queste sono due fedi. No. Il discorso cristiano deve accettare di essere in processo con le concezioni della storia e con le visioni del mondo. E d'altra parte le visioni del mondo, della storia, sono provocate dalla testimonianza cristiana a restare aperte, a non chiudersi, a interrogarsi. Qual è il destino del mondo, appunto? No. Noi cristiani lo annunciamo, perché c'è stato nella storia un intersegno, c'è stata un'anticipazione, c'è stato il passaggio come di un fulmine, appunto, che ha indicato il costituirsi del regno di Dio, che è la vicenda di Gesù. Allora bisogna proprio assumere, vedete che è arrivato il tempo in cui i cattolici ormai devono tirare in chiaro certi discorsi. Finora hanno fatto così, loro hanno fatto le loro riunioni, i loro catechismi, le loro preghierotte, ha lasciato che gli atei discutessero della questione storica. Invece vedete che la nostra fede, ma io dico fortunatamente, perché vedete come diventa più larga, più aperta, più libera, più profonda, più vera, almeno io sento che è così. Non mi sconquassano per niente ste cose, è il contrario, no? Il fatto, appunto, che dobbiamo tenere questo atteggiamento di discussione col senso della storia e tenere una posizione equilibrata tra un fideismo che sprezzante rinuncia a dialogare con le ragioni storiche, oppure uno storicismo ingenuo, orgoglioso, che vuole trovare nella storia le prove della fede. Io mi chiedo anche, scusate le citazioni, ma se una certa religiosità interpretata dai quotidiani che vanno per la maggiore e per la verità anche da un certo ambiente romano ecclesiastico, cioè quello di continuare a dire che è vero, è stato proprio così, è dimostrato, si è trovato il segno, no? Dio ha detto proprio la verità, la storia, cioè tutto questo dimostrare fisicamente le verità cristiane, non so se è la via della fede, a me pare proprio di no. Perché lì crea i fanatici e gli atei. E poi non è il modo con cui la fede mi si presenta, allora io ho sbagliato tutto, devo cambiare strada, insomma. A me non è apparso, non apparirà, credo, non vado neanche alla ricerca di dimostrazioni. Cioè la fede mi sembra un'altra cosa. Mi sembra questa verità della mia vita che mi si offre e che la mia libertà continuamente è chiamata a scegliere, appunto, no? E comunque, appunto, camminiamo in questo atteggiamento di dialogo. C'è un dialogo, un appoggio reciproco, ma anche un'indipendenza tra la mia certezza personale e soggettiva che si esprime nell'adesione al messaggio evangelico, al mio dialogo con il Signore, all'ascolto fedele della Sua parola, e una certezza acquisita di ordine morale che, vedrete, anche dopo un esame serio tiene. La testimonianza apostolica è seria, la testimonianza degli evangelisti è seria e accettabile, ma è appunto, ti dà una certezza di ordine morale, non ti dà la prova. E questo ci permette di andare nella storia come cristiani a testimoniare nei dinamismi della storia stessa una speranza di cui la fede ci fa testimoni. La nostra fede è una sfida ed è una rivelazione per il senso della storia degli uomini. Questa è la prospettiva che ci apre una maniera di considerare così la testimonianza degli Apostoli.